In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui Tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Riprendiamo il nostro percorso. Siamo arrivati, se ricordo bene, alla fine del capitolo 48, quindi partiamo oggi con il capitolo 49. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita e mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo fin dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza. E ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra». Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno, a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite e a quelli che sono nelle tenebre venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me, i tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si radunano, vengono a te. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento, te ne ornerai come una sposa. Poiché le tue rovine, le tue devastazioni e la tua terra desolata saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, benché siano lontani i tuoi divoratori. Di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui fosti privata. Troppo stretto è per me questo posto, scostati perché possa stabilirmi. Tu penserai, costoro chi me li ha generati? Io ero priva di figli e sterile, esiliata e prigioniera, e questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e costoro dov'erano? Così dice il Signore Dio, ecco io farò cenno con la mano alle nazioni, per i popoli isserò il mio vessillo, riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle, i re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi. Allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me. Si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno. Io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, il tuo Salvatore, e il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Ecco il capitolo 49, che inizia con un brano molto celebre, che di solito viene denominato secondo canto del Signore, secondo Carmen di Yahweh. È interamente rivolto, come abbiamo sentito ripetutamente, al popolo di Israele, e quindi in particolare alla città di Gerusalemme, che è come la sposa che Dio ha scelto, che Dio ha stretto a sé, con la quale ha realizzato appunto un rapporto coniugale, dal quale sono nati figli e figlie. I figli e i figli che Gerusalemme ha conosciuto sono gli ebrei residenti e gli ebrei esiliati. Però a questo punto gli ebrei che ritornano sono già una generazione successiva, quindi Gerusalemme non li conosce più. Si domanda, ma questi chi me li ha generati? Non li conosco più, è come quando a noi capita di rivedere delle persone dopo 10 anni, dopo 20 anni, e nel frattempo naturalmente le relazioni si sono moltiplicate, ci sono figli, ci sono nipoti e noi non sappiamo chi siano e abbiamo bisogno di essere aiutati per identificarli. Così Gerusalemme si domanda chi siano questi figli che arrivano numerosi e trovano quasi un luogo angusto, stretto, per cui si debbono creare spazio, debbono dirsi l'uno all'altro: troppo stretto è per me questo posto, scostati perché possa stabilirmi, è il versetto 20. Tu penserai, ecco quello che pensa Gerusalemme, costoro chi mi li ha generati, versetto 21. Io ero priva di figli e sterile, esiliata e prigioniera, e questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e costoro dov'erano? Ecco, dunque si, mi pare, vede molto bene una serie di oracoli rivolti al popolo di Israele per consolarlo, per confortarlo. Dio è fedele al suo patto e quindi mantiene la promessa di liberare il suo popolo, che promessa che viene ribadita anche alla fine del capitolo, per esempio al versetto 25: anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno, io avverserò i tuoi avversari e salverò, io salverò i tuoi figli. Ogni uomo saprà che io sono il Signore, il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. E dunque profezie di consolazioni assolutamente conformi a quelle che stiamo vedendo dal capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo. Profezie che invitano concretamente gli ebrei che sono a Babilonia, ma anche che sono nella diaspora, a ritornare, a rientrare. Soprattutto versetto 8: al tempo della benevolenza io ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per fare risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite e a quelli che sono nelle tenebre venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Dunque il popolo riceve la buona notizia che ormai è finita la schiavitù, si può ritornare alla terra promessa. Ecco, in questo contesto vediamo ribadita l'idea che il popolo è servo del Signore e che in particolare questo rapporto di dipendenza dal Signore è un rapporto che quasi si personalizza in qualcuno. Cioè si coglie, soprattutto nella prima parte del capitolo, ma anche qui al versetto 8, vedete, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo. Quindi l'oracolo è rivolto al popolo, però nel popolo emerge qualcuno che ha il compito di dire agli altri: uscite, venite fuori. Chi è questo qualcuno? Questo qualcuno naturalmente è il profeta, è il profeta Isaia, sono i profeti, sono i messaggeri di Dio, sono oracoli del Signore riservati al suo popolo che vengono indirizzati al popolo dai profeti che Dio ha scelto e ha chiamato. Anzi, qui si descrivono dettagliatamente le azioni che questi profeti debbono compiere, e quindi debbono essere un'alleanza del popolo. Dice così il versetto 8, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per fare risorgere la terra. Dunque, è sempre il popolo, ma dentro il popolo c'è qualcuno che è costituito come alleanza, cioè come patto, quel patto nuziale di cui parlavamo prima, tra Dio e il suo popolo. Mi pare che sia abbastanza semplice. E dunque, il servo è il popolo, ma è anche qualcuno nel popolo. Quindi troviamo qui all'inizio del capitolo 49 una serie di frasi che normalmente si trovano nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, per descrivere una missione particolare affidata a qualcuno. E quindi si sottolinea il fatto che questo qualcuno è conosciuto da Dio da sempre, è eletto dall'antichità, è chiamato per nome, è plasmato nel seno di sua madre. Quando il profeta Geremia o lo stesso profeta Isaia parlano di sé, usano queste espressioni. Quindi vediamo versetto 1, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Cioè Dio prepara questo qualcuno, questo profeta, questo suo messaggero, e poi magari anche non lo adopera subito, non lo usa, lo predispone, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Quindi ha preparato la spada ma non la usa. Mi ha reso freccia appuntita, ha preparato la freccia, mi ha riposto nella sua faretra, non l'ha inviata la freccia. Ecco, quindi si vede che queste figure, questa figura è una figura intima al Signore, è il servo del popolo. Il Signore ha deciso di manifestare in lui la sua gloria. Versetto 3, mio servo tu sei Israele. Vedete, è Israele. Lo chiama per nome. Israele è un popolo unico che, servo del Signore, è preparato per una missione. Ma questa missione è come in sospeso, perché in effetti tutto è pronto, ma siamo in stand-by. La missione non è ancora iniziata. Tanto che questo servo del Signore può pensare a quello che fino a quel momento ha fatto in termini di scoraggiamento. Vedete versetto 4, invano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze. Una gran fatica per prepararmi e poi sono lì che non faccio niente. È chiaro che c'è un'evoluzione interiore, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio, e c'è anche un rilancio della missione, perché ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Quindi sono quelle parti del popolo che sono talmente convinte della propria identità, della bellezza dell'eredità del Signore, da lavorare per l'unità del popolo, per riunire, per costruire. Ma cosa dice il Signore? ero stato onorato dal Signore, Dio era stato la mia forza, finalmente dice: è troppo poco che tu sia mio servo, versetto 6, per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, io ti renderò luce delle nazioni. Quindi quella missione non si è realizzata, è andata in stand-by, perché il progetto di Dio era molto più grande di quello che il profeta credeva. Il profeta pensava: debbo tenere insieme gli ebrei, debbo ricongiungere i dispersi e riportarli alla terra promessa. No, c'è molto di più. Questa storia di Israele riguarda le nazioni, riguarda i popoli. Tu diventerai luce delle nazioni. La mia salvezza deve giungere fino all'estremità della terra. Ora, questa salvezza che viene annunciata si scontra con un fallimento. Questo fallimento è descritto al versetto 7. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. Quindi lo ha preparato, lo ha chiamato per nome, lo ha messo nell'ombra, non lo ha utilizzato, lui si è sconfortato, il Signore ha rilanciato la missione, guarda che non è solo per Israele, è per tutti i popoli, però emerge che lui viene rifiutato dalle nazioni. Dice proprio così il versetto 7. Però dice anche che questo rifiuto è temporaneo. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Quindi sembra di intravedere che dopo il rifiuto vi sia il riconoscimento delle nazioni, in particolare i potenti delle nazioni, i re, i principi, vedono, prima lo hanno rifiutato, ma adesso si accorgono che lui è l'eletto di Dio e dunque si alzano in piedi e si prostrano addirittura davanti a lui. Capitolo 50. Dice il Signore: dov'è il documento di ripudio di vostra madre con cui l'ho scacciata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre colpe è stata scacciata vostra madre. Per quale motivo non c'è nessuno ora che sono venuto? Perché ora che chiamo nessuno risponde? È forse la mia mano troppo corta per riscattare, oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il mare, faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d'acqua, restano all'asciutto, muoiono di sete. Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello. Questo brano è rivolto di nuovo agli ebrei che guardano a Gerusalemme, la loro madre, e il Signore li provoca con una serie di domande retoriche. Dov'è il documento di ripudio di vostra madre con cui l'ho scacciata? Qui il riferimento, lo vedevamo anche nel brano del Vangelo di domenica scorsa, è alla consuetudine originaria della legge di Mosè, che nel momento di un contenzioso tra moglie e marito, il marito scriva un documento, un libello, per indicare le ragioni per cui domanda di separarsi e di allontanare la moglie. È una forma di protezione primitiva nei confronti della figura della donna, perché altrimenti non c'è neppure il documento. Quindi la legge mosaica sotto questo aspetto rappresenta un grande passo in avanti, intanto perché la donna non è più soltanto meramente un oggetto, come in tutte le culture coeve, e poi perché c'è una forma di protezione giuridica, cioè il marito non si può svegliare un giorno dicendo alla moglie vattene, ma deve stilare un documento con cui la donna quindi se ne vada legittimamente, diciamo così. Ora, il Signore in questo contenzioso con Israele, perché Israele ha tradito l'alleanza nuziale con lui, non scrive il documento di ripudio. Il senso della domanda retorica è questo: dov'è il documento? Io non l'ho scritto il documento. A quale dei miei creditori vi ho venduto? A nessuno vi ho venduto. È per le vostre iniquità che siete stati venduti, per le vostre colpe è stata cacciata vostra madre. Quindi qui c'è un chiarimento sulle cause dell'esilio. L'esilio non è un capriccio unilaterale di Dio che si arrabbia o che cambia umore verso sua moglie Israele, ma è esclusivamente nella libertà e quindi nella responsabilità degli ebrei che si sono sottratti alla relazione nuziale con il Signore. Si trovano in esilio e adesso che il Signore riprende il dialogo e dà annunci non più di condanna, che Israele si meriterebbe perché è stato lui a sbagliare, ma di consolazione, con promesse di liberazione, loro non si muovono. Per quale motivo non c'è nessuno ora che sono venuto? Perché ora che chiamo nessuno risponde? E poi si fa la domanda: forse non rispondono adesso che sono venuto a tirarli fuori perché pensano che io non sia capace di liberarli dall'esilio, e forse la mia mano troppo corta per riscattare, oppure io non ho la forza per liberare. È tutto il ragionamento che il Signore fa tra sé e sé, ma anche che comunica agli ebrei: ecco, con una minaccia prosciugo il mare, faccio dei fiumi un deserto, i loro pesci per mancanza d'acqua restano all'asciutto, muoiono di sete. Dunque, la memoria dell'Esodo. Lì Dio ha snudato il braccio, ha steso la mano, ha prosciugato il mare rosso, ha arrestato il flusso del fiume Giordano, i pesci del Mar Rosso e del fiume Giordano sono morti perché sono rimasti senza acqua. E poi, versetto 3, rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello, cioè sono io il creatore dei cieli e della terra, domino sul mare e sui fiumi, non ha senso la contestazione che io non sono capace di liberarli. A questo punto inizia un altro passo che è denominato canto del servo del Signore ed è il terzo passo conservato nella seconda parte del libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Chi tra di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra le frecce che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto questo, voi giacerete nel luogo dei dolori. Dunque, qui abbiamo molti riferimenti ancora al contesto storico di cui stamattina stiamo lungamente parlando. E vedete, parto dalla fine, è chiaro che l'oracolo del Signore è rivolto a Israele, al servo di Israele che ha quella missione di cui parlavamo prima, ma per esempio le parole dell'inizio del versetto 10, chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Tra voi chi? Tra voi esiliati, sembrerebbe di dover intendere così. Voi che siete in esilio, ascoltate la voce del profeta che Dio ha mandato per consolarvi. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Il popolo di Israele è nelle tenebre perché è in esilio, non ha luce. Confidate nel Signore, perché vi sto dando l'annuncio della liberazione. Versetto 11. Voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco tra le frecce che avete acceso. Qui è un riferimento allo scontro, alle battaglie tra i Caldei che detengono gli ebrei a Babilonia, in esilio, e le truppe di Ciro il Persiano che sta arrivando per occupare la città di Babilonia. E dunque gli uni o gli altri, in particolare ai Caldei sembrano rivolte queste parole, andate alle fiamme del vostro fuoco tra le frecce che avete acceso, dalla mia mano vi è giunto questo, Ciro l'ho mandato io. Voi giacerete nel luogo dei dolori. Tutto questo è relativamente semplice, invece è un po' più complicata la prima parte del terzo canto del Signore, perché di nuovo la vicenda di questo popolo, che è anche però personalizzata nella figura del servo, è una vicenda con molte ambivalenze, molte equivocità. Per esempio, si torna a dire che questo servo è preparato lungamente, è preparato ogni giorno. È un discepolo del Signore che impara ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Anzi, questa cura dell'orecchio diventa l'apertura dell'orecchio. Versetto 5, il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro, cioè il Signore mi ha preso, mi ha afferrato, mi ha preparato ogni mattina, ma a un certo punto c'è uno scatto evidentemente nella relazione d'ascolto, perché il Signore apre l'orecchio perché evidentemente questo servo capisca, non solo ascolti, ma anche comprenda la parola che Dio gli affida. E improvvisamente questa relazione tra il Signore e il servo si complica, perché al versetto 6 si descrive una situazione di violenza, che potremmo dire è uno sviluppo di quell'idea di rifiuto delle nazioni che abbiamo incontrato alla fine del capitolo 49. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Dunque questo servo incontra la reazione violenta dei pagani che non vogliono ascoltarlo. Eppure il Signore è con me, mi assiste, lo vedevamo anche prima. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Quindi continuo a confidare in Dio nonostante le contrarietà, le avversità, sapendo che è vicino Dio che gli rende giustizia. Versetto 8, è vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci, chi mi accusa? Si avvicini a me, il Signore mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Io sono innocente, sto svolgendo la missione che Dio mi ha affidato. Capitolo 51. Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore. Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito. Perché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine. Rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto. Ascoltatemi attenti, o mio popolo, o mia nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza. Le mie braccia governeranno i popoli, in me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli che si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, perché le tarme li roderanno come una veste e la tignola li roderà come lana, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Dunque, è chiaro che qui è quel servo del Signore, quel profeta che si rivolge di nuovo al proprio popolo. Vedete per esempio versetto 7: ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Quindi è chiaro che si parla degli ebrei, tanto più che l'inizio del capitolo è una grande memoria della vocazione del popolo ebraico, perché c'è un invito: guardate, versetto 1, alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. La roccia è Abramo e la cava è Sara. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito, perché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Quindi vedete che il profeta rifà la storia della vocazione di Abramo per indicare da dove è nato questo popolo che adesso porta nel cuore la legge di Mosè. A questo popolo viene ribadito l'oracolo di consolazione. Versetto 3: davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine. Rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto. Quindi si torna all'Eden, al paradiso terrestre, alla prima creazione. Non è solo un ritorno a Gerusalemme devastata, desolata da ricostruire. È soltanto l'anticipazione di un ritorno alle origini della storia dell'umanità, addirittura, non più soltanto della storia di Israele. Perché, come dicono i versetti dal 4 in avanti, la giustizia del Signore ormai è vicina e se ne accorgeranno tutti, compresi i popoli. Quindi vedete, versetto 4, si passa dal mio popolo ai popoli. Ascoltatemi attenti, o mio popolo, o mia nazione, porgetemi l'orecchio, poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. Dunque la legge che Dio ha dato al suo popolo è per tutti i popoli. È la luce che brilla su tutte le nazioni, tanto più che dopo, versetto 5, la mia giustizia è vicino, si manifesterà la mia salvezza, le mie braccia governeranno i popoli. Dunque quello che Israele sta vivendo, pur nel travaglio dell'esilio, è l'esperienza di essere il regno del Signore. Ma quello che si dovrà manifestare con il ritorno dalla diaspora è l'annuncio a tutti i popoli che tutti entreranno nel regno del Signore. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Cioè quello che io sto per realizzare con mio braccio sarà un annuncio profetico di speranza per tutti i popoli. Significa che il Signore fa di tutti i popoli il suo popolo. Un grande progetto. Versetto 9. Dal versetto 9 iniziano una serie di oracoli che sono caratterizzati dalla ripetizione del verbo svegliare. Lo vedete al versetto 9: svegliati, svegliati, al versetto 17, svegliati, svegliati, e poi anche all'inizio del 52, svegliati, svegliati. Versetto 9, svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore, svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che ha prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io sono il vostro consolatore. Chi sei tu perché tu tema uomini che muoiono, e un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore tuo Creatore, che ha dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra. Avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma dov'è ora il furore dell'avversario? Il prigioniero sarà presto liberato. Egli non morirà nella fossa, né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio, che agita il mare così che ne fremano i flutti. Signore degli eserciti è il suo nome. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l'ombra della mia mano, quando ho dispiegato i cieli e fondato la terra, e ho detto a Sion: tu sei il mio popolo. Dunque, come vedete, si tratta di un'invocazione che gli ebrei fanno al Signore perché si svegli dal suo torpore, dal suo sonno, e ripeta le meraviglie dell'esodo e della creazione. Sono questi i due argomenti che soprattutto vengono citati. E quindi il ritorno, versetto 11, a Gerusalemme, indica che il Signore si sta svegliando, sta tornando attivo. E al versetto 12 riprende il Signore a parlare, quasi una risposta a quella preghiera: svegliati, svegliati, io sono il vostro consolatore. Non hai da temere, l'unico timore è che tu dimentichi il Signore, il tuo creatore, versetto 13, ma se no, avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario, gli egiziani, i caldei, perché egli tentava di distruggerti. L'avversario vuole distruggere Israele, perché è il popolo di Dio, è il consacrato di Dio, il consacrato del Signore. Invece la promessa si sta realizzando, il prigioniero sarà presto liberato, egli non morirà nella fossa, non mancherà di pane. Al versetto 17 l'appello a svegliarsi è invece rivolto a Gerusalemme, quindi prima è rivolto dagli ebrei al Signore: svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Invece qui, svegliati, svegliati, alzati Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il calice della sua ira, la coppa, il calice della vertigine, hai bevuto, l'hai vuotata. Nessuno la guida tra tutti i figli che essa ha partorito, nessuno la prende per mano tra tutti i figli che essa ha allevato. Due mali ti hanno colpito, chi avrà pietà di te? Desolazione e distruzione, fame e spada, chi ti consolerà? I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in una rete, pieni dell'ira del Signore, della minaccia del tuo Dio. Perciò ascolta anche questo, misera, o ebbra, ma non divino, così dice il Signore tuo Dio. Il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo, ecco, io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa, il calice della mia ira, non lo berrai più. Lo metterò in mano ai tuoi torturatori, che ti dicevano, curvati, che noi ti passiamo sopra. Tu facevi del tuo dorso un suolo e una strada per i passanti. Dunque l'immagine è quella dell'esilio come del momento in cui il popolo deportato deve bere amaramente il calice dell'ira di Dio e deve berlo del tutto fino in fondo. Ma questo tempo è finito, il calice è stato svuotato, hai bevuto abbastanza. Vi ricordate all'inizio del capitolo 40, ha ricevuto dal Signore il doppio per tutti i suoi peccati, è stata scontata la sua iniquità. Adesso il calice passa ai tuoi torturatori, passa ai caldei, perché Ciro, il persiano, sta per venire per sconfiggerli. Quindi è il Signore che invita la sua sposa, così come all'inizio anche del capitolo 52, svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion, indossa le vesti più belle, Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava, si sciolgano dal collo i legami, schiava, figlia di Sion. E poi riprende l'idea della vendita, l'abbiamo visto prima, ma vi ho forse venduto, no, siete stati venduti per le vostre iniquità, versetto 3, poiché dice il Signore, per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro. Quindi è il Signore che paga il riscatto, poiché dice il Signore Dio, in Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi come straniero, poi l'Assiro senza motivo lo ha oppresso. Ora, che cosa faccio io qui? Qui, che cosa ci sto a fare? Oracolo del Signore, sì, il mio popolo è stato deportato per nulla. I suoi dominatori trionfavano, oracolo del Signore, e sempre tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome e comprenderà in quel giorno che io dicevo eccomi. Quindi sono io che mi ripresento al popolo e il popolo capirà quello che sto facendo. A questo punto, come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. È un elogio del messaggero che annuncia ai deportati che è giunto il momento di tornare, di partire, di uscire da Babilonia e di fare il viaggio verso Gerusalemme. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion, regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Lo vedranno tutti, Perché il Signore farà tutto questo davanti ai Caldei e davanti ai Persiani. Quindi ci sono i testimoni di questo braccio che libera il popolo. Fuori, fuori, uscite di là. Non toccate niente di impuro. Uscite da essa. Evidentemente si riferisce a Babilonia. Purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore, perché il popolo è un popolo sacerdotale, tutto il popolo di Israele è un popolo di sacerdoti, quindi portano gli arredi del Signore, quindi sono a contatto con la santità di Dio. Non toccate le cose impure di Babilonia. Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, Dio di Israele, chiude la vostra carovana. Uscire in fretta e fuggire è una memoria evidentemente dell'Egitto, quando hanno dovuto scappare di notte in tutta furia, perché c'era poco tempo per mettersi in salvo. Invece adesso no, bisogna uscire, ma è una processione ordinata, aperta e chiusa dal Signore. È Lui che la guida, Lui sta davanti ed è Lui che chiude la processione. Dio di Israele chiude la vostra carovana. Come vediamo, questi capitoli sono fondamentalmente una mescolanza di oracoli che si applicano molto bene al momento storico dell'esilio di Babilonia. Nello stesso tempo, alcune parti di questi oracoli lasciano intravedere delle zone d'ombra che si spiegano relativamente rispetto a quel contesto. Per esempio, la vocazione del servo che incontra il rifiuto delle nazioni. Quindi è evidente che per noi, discepoli di Gesù, lettori cristiani dell'Antico e del Nuovo Testamento, si arriva a identificare la persona del servo nella persona di Gesù di Nazareth. Cioè sono assolutamente troppi gli elementi che rimandano direttamente ai racconti degli evangelisti quando ci descrivono la passione di Gesù, il rifiuto, lo scherno, gli sputi, lo strapparsi della barba, i dolori, le sofferenze, tutti questi elementi certamente sono particolarmente concentrati nel testo successivo, da cui ripartiremo la prossima volta, che è l'ultimo dei canti del servo del Signore. Qui veramente dal versetto 13 c'è un maggior numero di riferimenti che infatti ritroviamo testualmente nel Nuovo Testamento. Sono tantissimi i punti del capitolo 52 e 53 che vengono ripresi dagli evangelisti, ma anche nelle lettere di Paolo, di Pietro, per parlare di Gesù.
Collegamento tra lo svegliarsi e il risorgere, tra lo svegliarsi dal sonno della morte?
Il verbo usato è lo stesso verbo che viene utilizzato in uno dei due verbi che viene utilizzato per indicare nel Nuovo Testamento la risurrezione, anche se qui è un verbo composto nella lingua greca, ma invece in ebraico è proprio il verbo normale per dire alzarsi, per dire svegliarsi dal sonno, e quindi viene utilizzato nel Nuovo Testamento per dire il risveglio dai morti. il che vale di nuovo per chi risorge dai morti, nel senso che per esempio Lazzaro o la bambina dodicenne sono dei morti che risorgono, ma anche Gesù è un morto che risorge effettivamente, ma vale anche in senso metaforico, perché gli ebrei che ritornano sperimentano la risurrezione dai morti, no? Essere in esilio è come essere nel buio, nell'ombra della morte, lontano dal tempio, lontano dalla possibilità di cantare le lodi di Dio. Tornare in patria è una risurrezione. E quindi questo modo di intendere gli oracoli di Isaia è ovvio che è molto importante per noi, perché anche noi conosciamo, soprattutto nella nostra vita terrena, momenti di risurrezione nel senso spirituale, metaforico del termine, no? Cioè, attraverso delle cose che viviamo, possiamo dire, per me è come una risurrezione. Uno esce da un incubo, uno riesce a riconciliarsi con un'altra persona, riesce a trovare il perdono che non è mai riuscito a trovare, riesce a parlare con uno con cui non ha mai avuto rapporto, è come una risurrezione, è un'altra vita, no? Sono tantissime le esperienze umane che noi possiamo dire è come una vita nuova che riprende, no? Anche se fisicamente, lo diremo dopo, no? Come sarà fisicamente, quando ci ritroveremo lassù, allora la Fiorella dirà a Corrado: sai, io quando sono risorta è successo così. E Corrado invece le dirà tutt'altro, perché
vedo un collegamento che mi ha illuminato, che questi versetti 7-8 mi hanno trattatosi da somigliare con un'impressione giusta, assistenza piuttosto di meno, sono riportati negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, quando Filippo, spinto dallo Spirito, raggiunge l'Eunuco, che gli chiede spiegazioni proprio di questi versetti qui. E quindi si vede un bel collegamento fra il Vecchio e il Nuovo Testamento.
Certo, sì, questo è, lo vedremo anche la prossima volta, al capitolo 53, versetto 7. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Ed è esattamente il passo, viene indicato nella Bibbia di Gerusalemme, che quell'eunuco, amministratore etiope, ecco, sta leggendo senza capire di chi parla. E quindi lo chiede. Filippo viene mandato proprio per dare quella risposta, per dire: ma qui sta parlando di Gesù Cristo, è lui il compimento delle profezie.
E dopo si fa battezzare.
E dopo si fa battezzare, esatto. Leggiamo questo passo, Atti degli Apostoli, capitolo 8,
30-35. Sì.
Partiamo dal versetto 26. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, perché la lettura nell'antichità non si faceva come la facciamo noi, con gli occhi, si faceva con le labbra, e quindi poteva essere sottovoce in una biblioteca, c'erano le biblioteche, ma poteva essere anche ad alta voce. Filippo sente che l'eunuco legge. Udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo, e qui cita Isaia 53. Come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea.
E la leggeremo, gli Atti degli Apostoli, abbastanza presto.
Sì, la leggeremo.
Quindi faremo un salto indietro,
sì,
che abbiamo letto adesso.
Esatto. Ritroveremo, anche perché questa è un'idea tipica dell'Evangelista Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, cioè che l'itinerario ordinario della maturazione dell'atto di fede avviene per gli ebrei a partire dalla testimonianza delle scritture, perché questo eunuco è un ebreo o un proselita, comunque è uno che è andato a Gerusalemme per adorare durante la festa, era venuto per il culto a Gerusalemme, dunque è un ebreo praticante, abita lontano nella diaspora, ma legge il profeta Isaia. Che cosa gli manca? Gli manca la luce per identificare quei passi di Isaia che abbiamo letto noi, e quindi per capire che si sta parlando di Gesù Cristo come compimento delle scritture. Ma non so se vi ho raccontato di padre Davide Neuhaus, che abbiamo anche intravisto nei nostri pellegrinaggi a Gerusalemme. È un sacerdote della Congregazione del Verbo Incarnato e attualmente è il parroco della più importante comunità di ebrei cristiani, E lui in alcuni libri che sono stati pubblicati dall'editrice Zicaron, che è l'editrice dei nostri fratelli di Montesole, spiega che, lì fa dei cenni, ma invece forse questa cosa l'ha detta in una delle introduzioni alla lettura del profeta Isaia, quella dell'anno precedente. Comunque è tutto materiale che si può ascoltare dal nostro sito. Racconta come lui, che è un ebreo d'origine, un giorno torna a casa dai suoi genitori ebrei e gli racconta di avere letto questi testi di Isaia e quindi di avere pensato a Gesù. E i suoi genitori gli dicono: ma che cosa dici? Cioè, non ci sono scritte queste cose che tu dici. E allora lui ha preso la Bibbia, l'Antico Testamento, in ebraico, e naturalmente gli ha letto questi testi di Isaia. E loro gli hanno detto: no, ma questa non è Bibbia. Nel senso che nelle sinagoghe, nel culto sinagogale, non si leggono questi testi di Isaia, perché sono stati evidentemente troppo importanti per la storia della fondazione del cristianesimo. Cioè, è stata talmente forte l'interpretazione cristologica che i cristiani da subito, vedete Filippo, hanno dato della figura del servo di Yahweh, che sono diventati testi illeggibili per un ebreo, perché se li legge deve concludere che quelle profezie si sono realizzate in quella vicenda lì, e quindi semplicemente non vengono letti.
Sono eliminati dai
lezionari, perché loro hanno dei calendari di lettura nel culto della, come noi abbiamo il lezionario, non è che leggiamo direttamente dalla Bibbia, no? Quando andiamo a messa c'è il lezionario, quindi ci sono delle letture previste, calendarizzate. Anche loro fanno così. In questi calendari non ci sono i testi che stiamo leggendo.
Ma nelle scuole rabbiniche ci sono?
Questo non l'ho approfondito, questo.
Come anche i testimoni di Geova, per cui sono cinque libri che sono estorti dalla Sacra Scrittura.
Sì, sì, per loro sono libri interi che sono tolti, no? Sì. E poi però ci sono anche interventi sul testo biblico, loro hanno anche modificato dei testi lasciandoli nella Bibbia, mentre quei libri lì li hanno proprio tolti, sono intervenuti a correggere alcuni punti qua e là dell'Antico e del Nuovo Testamento.
A questo proposito interpretativo, il ruolo di Ciro, che viene interpretato come il liberatore, è un'interpretazione, diciamo, come dire, non di comodo, un'interpretazione che è rafforzata, perché Ciro poi è un dominatore, lui va a Babilonia per dominare, per ampliare il suo impero, cioè considerarlo come un liberatore inconsapevole è una, diciamo, una forzatura, un'interpretazione di parte che a noi conviene.
Non precisamente, perché se vi ricordate nel capitolo 45, diciamo, la vocazione di Ciro è presentata anche qui in termini talmente impressionanti che noi cristiani infatti sentiamo la figura di Ciro come anticipatrice della figura di Gesù. Perché si parla di Ciro come del Messia, del Cristo, cioè dell'unto di Dio. Dice il Signore del suo eletto, di Ciro, del suo eletto, cioè del suo unto. Quindi dire che è Ciro è dire una cosa relativamente ovvia, perché storicamente è così, e noi possiamo rileggere altri testi storici che ci descrivono la partenza degli ebrei esuli a Babilonia a motivo del decreto imperiale di Ciro. Quindi questo storicamente c'è. Il punto è che ogni interpretazione della scrittura, come ho cercato di mostrare anche stamattina, non è possibile vincolarla solo a una vicenda. Perché vedete come fanno questi oracoli? Questi oracoli dicono: ritorni da Babilonia, poi dicono: ritorni da là. Quindi non è più soltanto Babilonia, ma è ogni altro luogo dove gli ebrei sono dispersi. E poi dicono: sono io che ho creato i cieli e ho fondato la terra. Quindi la creazione viene riletta alla luce dell'esodo e dell'esilio. Quindi vedete che è tipico della parola di Dio agganciarsi a degli eventi storici, ma questi eventi storici continuano, perché il popolo continua a vivere, no? Noi stessi continuiamo a vivere finché viviamo. Quindi quella parola di Dio che è eterna si applica anche a noi. Si applica anche alla vicenda di Gesù di Nazaret, si applica anche ai nostri figli, ai nostri nipoti. Dunque il punto è proprio questo, cercare di entrare nell'ottica che Dio parla, Dio si rivela, ma a che cosa si riferisca è tutto da scoprire, nel senso che ci sono degli elementi chiari, storicamente documentabili, ma adesso e qui ci siamo noi. Quindi, qual è il tuo esilio? Qual è la tua prigionia? Qual è la Gerusalemme che deve diventare il tuo paradiso terrestre? Qual è Ciro che viene a combattere chi ti tiene prigioniero e a liberarti? E questo che è molto importante, io naturalmente non devo fare questo lavoro, quel lavoro lì lo dovete fare tra di voi, ognuno anche un po' per conto suo, cioè cercare di rispondere alla fatidica domanda: ma il Signore che cosa vuole da me? Che cosa mi sta dicendo?
Ritornando al discorso degli ebrei, per quanto riguarda la lettura di Filippo e di mandato dal Signore di quello che annunciava Corrado prima, nel Nuovo Testamento noi abbiamo in un passo del Vangelo dove Gesù torna a Nazaret nel suo paese natio, entra in sinagoga, apre il libro della scrittura e legge un passo del Vangelo di Segno, lo chiude e finisce il tempo dopo avventano contro di lui. In questo caso sono lo stesso gli ebrei, ma non per la riconoscenza che Gesù in quel momento si voleva identificare come salvatore oppure per le altre cose. Io mi riferisco esclusivamente a quel discorso che gli ebrei escludono Gesù, il Messia, che per loro deve ancora arrivare, e quindi non lo riconoscono assolutamente. Ecco. Cioè, cosa mi rispondo? Cosa...
È così. Una parte degli ebrei, che lì sono rappresentati dai concittadini di Gesù a Nazaret, quindi quella piccola parte di ebrei che a Nazaret quel giorno erano in sinagoga quando c'è andato anche Gesù e che hanno ascoltato l'interpretazione che Gesù ha dato del capitolo 61, ci arriveremo, del profeta Isaia, quello che dice lo Spirito del Signore su di noi. Mi ha mandato, mi ha consacrato con l'unzione per portare l'annuncio ai poveri, per dire ai prigionieri uscite. Chiude e dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. A quel punto lo pigliano, e lo portano fuori dalla sinagoga, fuori dalla città, per buttarlo giù in un burrone. Quindi si sono arrabbiati, lo hanno rifiutato. Perché lo hanno rifiutato? Le ragioni sono tantissime. La più importante è che lui si presenta come il compimento delle scritture, e questo è troppo per un ebreo, proprio per tutto il discorso fatto prima. Lui dice di essere colui sul quale lo Spirito di Dio è presente. Ma un'altra ragione molto evidente è che, se è vero quello che Gesù dice, mi ha mandato a portare detto annunzio ai poveri, bisogna riconoscersi poveri. Ah, quindi allora noi siamo poveri. Se tu sei colui che Dio ha mandato per dare l'annuncio ai poveri, i poveri siamo noi allora. Noi nazaretani siamo poveri, tu? Ah, tu dici ci porti fuori dalla carcere, allora noi siamo in prigione. Non so se mi spiego. Le ragioni del rifiuto sono molto più forti delle ragioni dell'accoglienza. Non importa leggere i giornali e seguire le cronache. Le ragioni del rifiuto sono nella nostra pancia. Quelle dell'accoglienza bisogna arrivarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona giornata a tutti.
Allora, sabato prossimo, prima.
Cosa dice il calendario?
Sì, il calendario di giudizia.
Va bene.